Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto il nostro prossimo ospite, ritroviamo con piacere Nicola Legrottaglie. Ciao mister!
Ciao mister!
Ciao a tutti!
Caro mister, innanzitutto è doveroso ripartire da questa situazione che tutti noi non avremmo voluto vivere da italiani e che ci riporta inevitabilmente all'incubo di 4 anni fa, da un punto di vista di risultati, insomma, sembra passata un'era rispetto agli europei che abbiamo vinto quest'estate, ma alla fine dovremo ancora una volta passare da una formula che tra l'altro è anche diversa rispetto a 4 anni fa dei playoff per raggiungere un mondiale. La tua spiegazione, mister, di queste difficoltà post-europeo si indirizzano di più verso un aspetto di condizione fisica o più, come qualcuno sostiene, di appagamento di questo gruppo dopo appunto la vittoria dell'europeo stesso?
Beh, è difficile trovare la motivazione che poi ha portato a questa situazione abbastanza inaspettata, che nessuno si aspettava, ecco, di vivere, ecco, ma anche i calciatori stessi. E la motivazione, come fai a trovarla? Ce ne possono essere tante. Fisicamente non credo, perché tutte le squadre, tutti i giocatori hanno avuto comunque un momento di ripartenza dopo, no, l'estate, dopo gli europei, e quindi sono ripartiti tutti bene, avendo anche fatto le giuste vacanze. Però, ecco, dire che è fisico, no, posso dire, ecco, pensare che forse ci sono 3-4 giocatori imprescindibili comunque in questa squadra, che quando vengono a mancare noi manchiamo di esperienza, manchiamo di personalità, quella giusta che in queste partite poi fa la differenza, forse quello sì, e in più qualche lacuna, ecco, in qualche settore l'abbiamo sempre avuto, ma anche agli europei c'era questa lacuna, e non è che scopriamo l'acqua calda adesso che vediamo la nazionale in difficoltà in certi settori e soprattutto in un certo reparto. Ha sempre avuto queste lacune, le ha mascherate benissimo agli europei, perché le cose sono andate, parliamoci chiaro, sono andate così bene che è andato tutto liscio. Però, ecco, non mi sorprende la difficoltà dell'Italia, perché nella rosa non abbiamo fenomeni, abbiamo un team bravo, messo bene, assemblato bene, che molto probabilmente ha dei giocatori cardine, come può essere Verratti, Chiellini, Immobile, questi giocatori che devono starci per forza. Questa è la mia disamina, e non farei drammi, perché comunque abbiamo avuto a che fare anche con una squadra, la Svizzera, che ha sorpreso un po' tutti, e ha sorpreso anche me nell'ultima partita a Roma, dove veramente ho visto una bellissima squadra che ha messo in difficoltà tantissimo gli azzurri, e noi non meritavamo di vincere, anche se abbiamo avuto la possibilità di vincerla con il rigore di Jorginho.
Tra l'altro, mister, analizzando proprio questi ultimi 4 anni, di fatto si ha quasi la sensazione, torno sulla tua considerazione di prima, non voglio arrivare a dire che l'europeo vinto sia stata l'eccezione alla regola, però quel che è certo è che lo stato di salute del campionato di Serie A e del sistema italiano nel mondo del calcio rispecchia molto di più un doppio appuntamento di qualificazione al mondiale che ci ha portato ai playoff, indipendentemente da come andrà, piuttosto che a un europeo vinto. E nonostante, aggiungo, l'europeo vinto, si ha la sensazione che, come dire, chi di dovere si sia un po' guardato allo specchio, no, nel celebrare questa vittoria, senza però fin da subito approfittare di quel momento di gloria per intervenire e iniziare a ristrutturarlo questo sistema calcio. Non so come la pensi.
Sì, ma credo che sono d'accordo, ma credo che la ristrutturazione sia già avvenuta e che da anni che noi stiamo già cercando di portare delle novità anche a livello comunicativo, perché noi diciamo che si lotta tanto a livello comunicativo sull'idea di alcuni allenatori che sono vincenti, ma che vengono comunque un po' presi di mira per alcune idee forse poco innovative, ecco, quello è quello che si sente in giro. Però noi stiamo cercando di dare idee nuove al calcio, anche attraverso allenatori giovani che hanno dato ha fatto delle proposte sui campi molto internazionali, molto europei, e qui siamo stati al passo, sicuramente siamo lì, però c'è bisogno di tempo, perché poi c'è bisogno anche di creare talenti che ti permettono poi di stare a quel livello lì. Vincere l'europeo si può vincere. Io sono dell'idea che l'Italia abbia meritato per tanti motivi, ma che c'è stato anche un demerito di altri che erano sulla carta molto più forti di noi, quindi la stessa Francia, il Belgio, certo. Che noi abbiamo battuto il Belgio, ma sulla carta sono squadre più forti tecnicamente, come singolarmente sono molto più attrezzate rispetto a noi, però c'è l'eccezione che ogni tanto squadre che hanno fatto un buon lavoro, hanno creato un'alchimia su tante cose all'interno di un gruppo, si possa vincere qualcosa, ma non significa che poi tu debba vincere sempre, se non hai quella struttura sotto che ti supporta. Quindi bisogna aspettare, bisogna continuare a dare fiducia a questo progetto sicuramente, e sperare, ecco, che vengano fuori i talenti, vengano fuori giocatori di un livello ancora più alto rispetto a quello che abbiamo.
Ecco, Nicola, sei più preoccupato per il discorso attaccanti o difensori? Perché voglio dire, oggi abbiamo Immobile Belotti e una serie di giovani, vedi Scamacca, vedi Raspadori, chissà, forse magari anche Lorenzo Lucca più avanti, però ancora non è una certezza come magari qualcun altro, e dietro, dopo Bonucci e Chiellini, non è che ci sia questa vastità di difensori, questa abbondanza, a parte Bastoni, no, che mi sembra essere quello che è destinato ad entrare in pianta stabile.
Preoccupato no, perché comunque noi come Italia da quel punto di vista siamo sempre stati bravi a tirare fuori difensori buoni per quanto riguarda la difesa, perché siamo bravi a insegnare quello, anche come allenatori tatticamente siamo più bravi rispetto a tanti altri, ci soffermiamo di più su quei particolari che altri non curano. La differenza tra noi e gli altri sta nel curare dei particolari che gli altri sottovalutano, e quindi di quello io non mi preoccupo, della fase difensiva. Mi preoccupo invece dell'attacco, ecco, sì, lì sì, perché con tutto il rispetto, che sono ottimi giocatori, Immobile, Belotti, Insigne, Berardi, sono giocatori ottimi da avere, ma non sono quei giocatori che noi sappiamo che poi ti fanno vincere determinate partite, determinati campionati e determinate competizioni. Quindi lì sono un po' più preoccupato, lì non vedo ancora il fiore all'occhiello dell'Italia, non vedo il Vieri di turno, non vedo ancora il Totti, non vedo ancora il Del Piero, cioè non c'è quello, e quindi lì bisogna, secondo me, attenzionare di più nel tirare fuori qualche giovane che deve avere la possibilità poi di poterlo anche diventare, perché poi bisogna anche spingere questi giovani se sono bravi e sono lì che stanno per arrivare al grande calcio, bisogna spingere.
Anche perché, Nicola, rispetto magari a quando eri protagonista sul Rettangolo Verde, oltre all'assenza del grande bomber con l'esperienza internazionale, con partite di Champions alle spalle, mancano anche i ricambi, ed era una riflessione che insomma qualche giorno fa facevamo qui a TMV Radio con un tuo ex compagno di squadra come Sergio Pellissier, che alla fine di presenze in nazionale lui ne ha fatta una, Hübner per esempio ne ha fatte zero. Ma questo succedeva perché c'era un numero anche straordinario di attaccanti italiani, e quindi paradossalmente per chi aveva magari un palcoscenico inferiore c'erano anche meno occasioni. Adesso per molti attaccanti invece la convocazione sostanzialmente è quasi scontata, proprio per mancanza di alternative anche.
Sono d'accordo, e anche lo si vede dal fatto che ci sono in ogni convocazione nuova che fa Mancini, ci sono sempre dei debuttanti, sempre giocatori. Io mi ricordo anche ai miei tempi, arrivare in nazionale era complicato. Io davanti avevo Maldini, Cannavaro, Nesta, poi c'era Giuliano, Ferrara, cioè eravamo in tanti. Per poter arrivare lì dovevi veramente fare grandi campionati, dovevi tenere anche per tanto tempo quel livello, e non è che solo perché fai 5 partite fatte bene venivi chiamato in nazionale. Quindi è diverso, ma perché sono cambiati anche i tempi, sono cambiate anche le dinamiche, quindi non possiamo pensare di poter vivere come 30 anni fa. Le cose sono cambiate, dobbiamo adattarci al nuovo sistema, al nuovo modo di pensare e a come va il mondo in maniera molto più veloce, ma allo stesso tempo capire quali sono i nostri punti di forza e i punti deboli. Quello che abbiamo fatto bene agli europei, e credo che la nazionale italiana come sistema stia cercando di fare, perché da anni che la seguo, il lavoro c'è, si vede, c'è un'idea, c'è una visione per chi guida questa nazionale. Quindi io sono fiducioso da questo punto di vista, ma ripeto, considerando che siamo una squadra non più forte degli altri sulla carta, ma che possiamo sopperire solo attraverso le nostre qualità.
Nicola, prima di andare sul campionato che sta tornando, voglio farti una domanda su Giorgio Chiellini, che in una recente intervista ha detto che ha imparato tantissimo in quel ruolo da difensore centrale, dove oggi è veramente il capisaldo della nostra difesa, della nazionale ma anche della Juventus, da te e da Cannavaro. Penso che ti abbia fatto molto piacere questo complimento e soprattutto questo apprezzamento, perché dice: mi ha insegnato molto Nicola.
Beh, fa piacere, sì, perché comunque quando si è apprezzato, io credo che noi come esseri umani tiriamo sempre il meglio di noi quando sentiamo la stima e ci sentiamo celebrati, ecco. E quindi questo è importante sia per me come allenatore, ma anche per tutti i giocatori. Quindi dobbiamo capire quanto è importante questo principio per tutti. Quindi a me fa piacere. Giorgio, quando io l'ho conosciuto, che abbiamo iniziato ad allenarci insieme, era evidente che lui aveva delle caratteristiche troppo predominanti su alcuni aspetti, soprattutto quello fisico, quello di presenza nel campo, no? Si sentiva la sua presenza. Ovviamente quando io ho cominciato a fargli capire che quel ruolo secondo me era il giusto ruolo, dove lui poteva fare veramente la differenza, credo che lui si riferisse a questo.
Sì, sì, al ruolo.
Stato io,
sì, sì,
quasi a spingerlo dopo che Deschamps lo provò in una partita centrale, mancavano tanti difensori, fece giocare lui, io lo vidi giocare, giocammo insieme a Napoli in una partita in Serie B, e da quella partita io sono andato e gli ho detto: io so solo una cosa, perché io poi di fianco a lui mi sono accorto di che cosa era capace lui in quel ruolo, e allora ho detto: guarda, se vuoi diventare un fenomeno in quel ruolo, è uno dei più grandi, fallo. E quindi da lì insieme a lui ho cominciato a dargli quelli che erano i segreti del ruolo quando tu inizi qualcosa per la prima volta. Quindi sono stato felice di averlo aiutato e di averlo immesso in un ruolo che poi lo ha reso protagonista in assoluto.
Mister, dal tuo punto di vista, a proposito di Chiellini e più in generale di Juventus, queste difficoltà di inizio stagione in campionato, va detto, perché in Champions League la Juventus il suo l'ha fatto ampiamente, nel girone sono figlie delle difficoltà degli ultimi due anni, cioè alla fine è una sorta di circolo vizioso in un certo senso, che per X motivi la società, la dirigenza non è riuscita fin qui ad interrompere?
Sì, sono d'accordo, e sono cose che comunque io dico sempre, per mio principio, che le cose non accadono da un giorno all'altro. Mm-hmm. Quando tu vivi e subisci determinate cose è perché quella cosa era dentro e te la stavi portando dietro da più tempo, ecco. Quindi hai seminato e poi hai raccolto quello che hai seminato, e quindi la Juventus credo che negli ultimi anni, nelle varie scelte fatte, ha creato un po' di confusione, tra virgolette, ma non confusione negativa, confusione nell'idea chiara che voleva a livello tecnico, secondo me. Quindi nel momento in cui tu fai una scelta, poi ne fai un'altra e poi ritorni a un'altra scelta, significa che non è stata chiara la visione che hai voluto dare anche al giocatore, perché poi il giocatore in quel caso è figlio anche del genitore, come i figli col genitore, e quindi diventa anche dipendente da quello che è la linea che la società dà. Quindi c'è stato quello, adesso però si sta creando quell'idea su cui questa società sta puntando, e quindi ci vuole tempo. Quindi bisogna dare tempo a Allegri e a tutto lo staff con i giocatori di rimettersi in quella direzione lì. Quindi io me l'aspettavo, perché non credo che Allegri abbia la bacchetta magica, sono comunque dell'idea che la Juventus è strutturata così in maniera forte e grossa che non avrà difficoltà a stare lì sempre nei primi posti. Magari a vincere lo scudetto direi che la vedo dura, per come il Milan e il Napoli stanno andando, e l'Inter, però credo che sarà la candidata al quarto posto alla Champions League sicuramente.
Ecco, tu hai parlato di Milan, ti chiedo un giudizio su Pioli, mi sembra stia facendo un lavoro straordinario.
Bene anche lì, ma non è l'unico, perché c'è da dare merito anche a tutti gli altri, anche alla società, a quello che ha saputo costruire in questi anni, nonostante le prime difficoltà, nonostante le titubanze, nonostante le critiche iniziali e tutte le cose annesse dietro a volte alle tifoserie, ai media. Invece sono stati costanti, perseveranti nell'idea che hanno iniziato a intraprendere, e veramente hanno il progetto. Lì c'è proprio, si vede chiara la mano di qualcuno che voleva quello che stanno vivendo oggi, andando a prendere giocatori con certe caratteristiche, un allenatore con quelle idee anche valutato sul campo, e quindi non si sono fatti prendere dalla smania di prendere il nome, ma hanno valutato il campo, hanno valutato quello che un professionista poi sa dare, sa fare sul rettangolo di gioco. Quindi questo è grande, è sinonimo di grande maturità, di grande eccellenza nel quadro dirigenziale, management. Quindi complimenti a tutti, e io sono convinto, continuo a dirlo, che il Milan è la grande favorita per questo scudetto.
Mister, l'ultima per quanto mi riguarda, cambiando totalmente latitudine e longitudine in Serie A, tu con mister Rastelli sei stato protagonista di una, purtroppo aggiungo, delle ultime grandi stagioni positive, mettiamola così, in Serie A del Cagliari, che poi in Serie A c'è rimasto, c'è tuttora, ma soprattutto negli ultimi 3 anni, questo compreso, facendo una fatica, insomma, dall'esterno, vedendo la rosa, vedendo anche gli allenatori che si sono succeduti, sinceramente inspiegabile. Immagino questa inspiegabilità, insomma, si possa condividere, no? Ovviamente dall'esterno.
Sì, è strano. Io ti direi innanzitutto che ho conosciuto Cagliari, ho conosciuto l'ambiente, ho conosciuto la cultura di quest'isola. È bellissimo, mi sono trovato benissimo in un contesto dove veramente si vive da Dio, si vive benissimo. Però ovviamente ho anche notato, come tutti noi comunque sappiamo e viviamo, che ci sono i pregi e i difetti di una cultura e di una mentalità. Quindi Cagliari è bella, è bello tutto, ma nasconde anche delle difficoltà culturali che comunque condiziona anche chi vuole fare calcio, chi vuole creare un'azienda, chi vuole dare, no, un qualcosa di eccellente in una regione come la Sardegna. Quindi io credo che lì va analizzato un po' a 360 gradi la motivazione per cui una squadra, una società che è lungimirante, che ha fatto dei grandi investimenti, che ha fatto anche a volte squadre che potevano, sulla carta si poteva anche pensare che erano da Europa League, ma che poi nell'atto pratico non riescono a esprimere il meglio. Molto probabilmente quello che dicevo all'inizio, da capire quanto queste persone, quindi società, presidenti, dirigenti e giocatori, quanto veramente sono aiutati dal contesto, quanto veramente si sentono stimati, in fiducia e amati dal contesto Sardegna, e questo è una per far sì che si mettessero tutti in discussione, non solo il giocatore o il presidente, ma anche il contesto, anche i tifosi, anche le persone di Cagliari, anche la politica di Cagliari, tutti quelli che fanno parte di un progetto. Io non toglierei mai il contesto insieme al successo. Tutto c'è da valorizzare e da qualificare quando si fanno dei ragionamenti sul perché le cose non vanno. Quindi io credo per esperienza che non è un problema di allenatori o di presidente o di dirigenza, ma è un problema di tanti, di tutti, certo, anche della cultura e del posto.
Nicola, ultima considerazione sul Catania. Tu hai chiuso la carriera nel Catania, in pratica nel 2014, è sempre lì a navigare, no? A metà classifica in Serie C. Una piazza come questa meriterebbe ben altri palcoscenici, però la realtà oggi dice questo.
La realtà purtroppo è negativissima, in una città, in un ambiente che anche lì conosco benissimo e ho potuto amare, mi sono sentito amato, ancora oggi mi sento amato da questa piazza, no? Ogni volta che parlo con un tifoso catanese, quindi mi fa sentire il suo amore, l'affetto. Ed è brutto vederlo lì. Adesso lì sarà difficile. Io purtroppo non voglio essere un profeta negativo, però da come stanno andando le cose, io non credo che ci siano delle buone speranze dietro a questa città dal punto di vista calcistico, perché comunque dietro credo che ci siano delle situazioni abbastanza difficili da poter risolvere in breve tempo, quindi non la vedo positiva la questione. Io credo che ci vorrà tempo per poter ricostruire a tutti gli effetti questa squadra e soprattutto questo progetto Catania. Chi va a Catania ha un progetto, non è solo lo stadio, il tifoso, lì c'è di tutto dietro, c'è anche e soprattutto quello che poi pesa di più è questo centro sportivo che è legato alla società, e quindi sarà molto complicato tenere e portarlo avanti. Ecco, quello sarà l'ostacolo da superare, ma io mi auguro che qualcuno che abbia idee, soldi, ovviamente risorse, possa prendere a cuore questa realtà, perché è una realtà che non può stare in quelle categorie, ma deve fare la Serie A.
Mister, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Grazie di cuore, Nicola. Grazie. A presto. Ciao.